ancora per poche domeniche continuiamo la lettura, meditazione del Vangelo di Luca. Poi Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Qui viveva un certo Zaccheo, era un capo degli esattori delle tasse ed era molto ricco. Desiderava però vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva. C'era troppa gente intorno a Gesù e lui era troppo piccolo. Allora corse un po' avanti e si arrampicò sopra un albero in un punto dove Gesù doveva passare. Sperava così di poterlo vedere. Quando arrivò in quel punto, Gesù guardò in alto e disse a Zaccheo: «Scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo scese subito dall'albero e con grande gioia accolse Gesù in casa sua. I presenti, vedendo queste cose, si misero a mormorare contro Gesù. Dicevano: «È andato ad alloggiare da uno strozzino». Zaccheo, invece, stando davanti al Signore, gli disse: «Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri. Se ho rubato a qualcuno, gli rendo quello che gli ho preso 4 volte tanto. Allora Gesù disse a Zaccheo: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Anche tu sei un discendente di Abramo. Ora il figlio dell'uomo è venuto proprio a cercare e a salvare quelli che erano perduti». Parola del Signore. Per meditare su questo Vangelo, come sempre, meditazione che poi condivido con voi la domenica mattina, dopo aver scritto anche sul foglio, sono partito, come cerco di fare, dalla nostra realtà. E qual è? Voi sapete, anche voi più piccoli, pensavo prima, sono solo 15 giorni della prima comunione, 2 domeniche, pare un tempo lungo ma anche breve. Importante che questo segno, per come abbiamo celebrato così con la semplicità della profondità, resti in voi, in noi, nelle famiglie. Pensavo anche a questo un momento fa. E allora anch'io, quando, adesso dico sorridendo, quando si commenta il Vangelo, cosa faccio? Così vi svelo anche quei piccoli segreti, come voi che sui quaderni poi per fare i compiti state lì, scrivete, studiate, anch'io leggo. Poi mi metto lì, penso, scrivo, così come voi, sul Vangelo, però sentendo la vita dentro di me, gli incontri che sono avvenuti in questi periodi, le situazioni sperimentate. E una è questa, a cui ho pensato subito: siamo in una situazione difficile, ma arrivano al centro Balducci, alla parrocchia, nelle parrocchie, partiamo qui da noi, ma tante situazioni di cui si danno anche dei dati numerici in questi giorni, arrivano persone che non possiedono nulla, possiedono solo, ma è la dimensione più grande, possiedono solo la qualità di essere persone umane, ma non hanno da mangiare, non hanno da cambiarsi i vestiti. Portano tante volte, ed è un problema, bollette da pagare perché non arrivano, e questo è in situazione di crescita preoccupante. Giorni passati, a livello nazionale, è stata data questa cifra: in Italia 5 milioni di persone povere, 5 milioni, tanti. Alle volte, nel contatto diretto con queste persone, si ha questa percezione che dalla povertà materiale, concreta, evidente, è facile passare a una povertà estrema, ancora più estrema, globale. Quale? Quella di sentirsi inutili, insignificanti, abbandonati, lasciati da parte, da tutti. Questo è il senso della povertà radicale, cioè la povertà materiale unita al senso di fallimento della vita. Come dire, se ci sono o non ci sono, cambia poco, come degli esuberi di questa società. Questo che accade oggi nel nostro mondo, da tempo immemorabile accade, sappiamo, per i 2/3 dell'umanità. E pensando a questo, dentro di me immediatamente, per contrasto, viene da pensare alle persone ricche, ricchissime. Io uso sentire ogni mattina alle 7 il giornale radio, Rai 1, che dà le notizie. Così mentre mi preparo, così. E stamattina, adesso senza voler entrare, che non è questo il luogo, in merito a quello che negli ultimi 2 giorni, ecco, riguarda di nuovo il nostro paese, in un rapporto, dentro al rapporto istituzioni e loro comportamenti, però ecco, senza neanche fare i nomi, però ci si riferiva a questo ambito di persone, si diceva, ed ero come colpito, non avevo la penna, se no avrei subito preso una nota, che figli di queste famiglie, così sentivo dire, uno aveva 5 macchine e 10 persone di servizio. Io sobbalzo dentro di me e dice, no, non è possibile, non è, comunque uno la metta, comunque uno la pensi, non è possibile, in un paese non è possibile, non è possibile, punto, non è possibile. C'è qualcosa di grave che non funziona. Non è possibile. Io sono convinto che ricchezze così evidenti sono frutto di situazioni di illegalità, anche coperta dalla legalità. Penso certamente alle organizzazioni criminali, mafiose, sappiamo quali ricchezze possiedono in denaro, in beni, in terreni, altre, però anche concentrazioni di ricchezze particolari non possono essere accumulate se non ponendo gravissime domande etiche sulla modalità, tante volte illegale, dentro la corruzione, l'evasione e altre situazioni, che certo sono tutto fuorché situazioni etiche, sono tutto fuorché con attenzione al bene comune, al bene di tutti. Nello stesso tempo pensavo anche a una terza dimensione, concretezza, che noi abbiamo, sarebbe da fare una ricerca, io non ero in grado di farla, ecco magari lo faremo, di cogliere ad esempio una decina, ce n'è tanti di più, di persone che vivendo in situazioni di privilegio, di ricchezza, per l'incontro con qualcuno, incontri forti, decisivi, che li hanno ispirati, o per una proprio provocazione sulla carne di situazione di impoverimento, di abbandono, di degrado, hanno cambiato vita e hanno finalizzato i loro beni per progetti di aiuto, di sostegno, di cooperazione, che riguardava appunto la situazione economica, la casa, la salute, l'istruzione, la scuola. Da lì sono partito per avvicinarmi al Vangelo, che è così diretto nel suo racconto, e dice che a Gerico, città di frontiera, quindi di particolari flussi di mercati, di dogane, viveva un uomo che si chiamava Zaccheo, e non era un uomo qualsiasi, perché era il capo dei pubblicani, degli agenti delle tasse. Noi abbiamo imparato a conoscere dal Vangelo chi erano queste persone. Erano quelli che, anche in forma di, oggi diremo, di cooperativa, riscuotevano le tasse, quelle che riguardavano le istituzioni ebraiche, che avevano come un'evidenza nella religione del Tempio, e anche collaboravano con la potenza occupante, che era l'impero di Roma. Cosa accadeva? Accadeva che loro ponevano, usando il nostro linguaggio, che forse allora non si usava, ma la sostanza era la stessa, ponevano delle piccole, o non solo piccole, tangenti sulla tassa che riscuotevano, e quindi si ingrandivano, arricchivano. E Zaccheo, essendo capo degli esattori di Gerico era un uomo molto ricco, aveva quindi defraudato, rubato molto. Ancora, gli esattori delle tasse, da parte degli scribi, dei farisei, dei sacerdoti, della religione del Tempio, erano considerati peccatori irrecuperabili, perché gestivano denaro, sporco, diremmo oggi, ed erano irrecuperabili. Pubblicano non c'è niente da fare, è perso per sempre. Uno che è pubblicano o cambia o è perso per sempre. Quest'uomo, ecco, chissà se forse cominciava a dubitare dentro di sé se quel suo modo di vivere proprio era un modo di vivere umano, chissà se aveva incontrato qualcuno che gli aveva fatto pensare alla sua situazione. Certo, aveva sentito parlare anche di quell'uomo di Nazareth che diceva parole assolutamente nuove, compiva gesti mai guardati prima e si è incuriosito di Gesù, che era in visita a Gerico, passava per Gerico e aveva proprio un grande desiderio, forse ancora indistinto, di incontrarlo. Ma come si fa? E poi c'è un fatto curioso: era piccolino, piccolino di statura. E dice: come faccio con tanta gente, una folla enorme, come faccio? Ed era però convinto di incontrare Gesù, a tal punto che è andato oltre. Lui era un uomo rispettato, come si rispettano i grandi, anche se sono ladri tante volte, si rispettano. C'è soggezione nei loro, c'è soggezione nei confronti degli uomini del potere. Soggezione. Temuto, disprezzato, però guardato a distanza, è però un uomo potente, Zaccheo, anche se piccolo. E lui va oltre ogni convenienza sociale e fa un gesto clamoroso che può fare un ragazzino: sale sull'albero, come Zaccheo, il capo dei farisei, salito sull'albero, si precisa anche che pianta fosse, di sicomoro, per vedere Gesù quando passava, sperando di poterne magari incrociare lo sguardo. Gesù passa, guarda e vede Zaccheo, si incrociano gli sguardi e dice Gesù: oggi vengo a casa tua, pranzo, vengo. Sorpresa, e sono andati a casa. Non sappiamo cosa ha preparato, se c'era qualcuno che preparava il pranzo. Di fatto possiamo immaginare, poi registrando le conseguenze, possiamo immaginare che il discorso è stato fitto, diretto, è andato dentro fin nell'intimo dell'animo di Zaccheo, e Zaccheo ha subito deciso di cambiare vita. L'incontro con Gesù l'ha coinvolto in profondità, con un'evidenza che la sua vita era una vita disumana, perché era una vita basata sullo sfruttamento degli altri. E Zaccheo decide in modo diretto, coraggioso, coraggioso. Una scelta, non una scelta di ritocco, una scelta radicale, che per un uomo come lui, nella sua condizione, chiede una sola cosa, cioè nuovi rapporti di giustizia sociale, nuovo modo di usare i beni e il denaro. Questo impegno di lui, così notevole funzionario delle tasse, di dare metà dei suoi beni ai poveri, cioè metà dei beni li do ai poveri, e poi restituisco quattro volte alle persone che ho danneggiato, e va oltre ogni convenzione, anche ogni immaginazione. Cioè, uno dice: adesso devo cambiare veramente, in modo radicale, la mia vita, no? E una conversione veramente a tutto campo, una conversione decisa e coraggiosa. E Zaccheo parla a me, parla a ciascuno di voi, a ciascuna di voi. È una vicenda di una persona singola, ma diventa anche paradigma, cioè esempio, di una società, di come si produce, di come si consuma. Situazioni drammatiche anche sentiamo in questi giorni, in particolare, ma non solo, nel Pordenonese, multinazionali che chiudono chiudono le fabbriche, se ne vanno, io mi chiedo anche se non ci fosse davvero da porre una domanda etica di quanto queste multinazionali hanno ricevuto dall'Italia quando hanno impiantato le loro imprese e quando sono state sostenute negli anni successivi. Una domanda etica, forte, no? Quanto hanno ricevuto adesso che chiudono e se ne vanno? Quanto hanno ricevuto? È una domanda. Hanno ricevuto senz'altro, in modo molto significativo. Così chiudono le fabbriche, le persone, a centinaia e centinaia, padri di famiglia, anche donne delle famiglie, no? Si trovano dentro a una domanda davvero di grande tristezza, quasi di angoscia alle volte, per riguardo al futuro, immediato e prossimo, Quindi la questione di Zaccheo non è solo personale, certo io mi sento interpellato personalmente, ma riguarda appunto tutto un sistema economico nella nostra società, una questione etica, morale, l'attenzione, certo se uno ha un'attività, certo che guadagna, ma anche quanto, come ad esempio reinveste, ecco, certamente, sono domande che io non sono un economista, non sono un politico, ma sono domande molto serie. E riguardano anche, io parlo sempre per me, per primo, anche lo stile di vita, la semplicità, la sobrietà, la condivisione, la concreta solidarietà. Ad esempio, ieri, non dico nomi né niente, ma abbiamo ricevuto con commozione, no? Un'offerta, no? Che delle persone hanno raccolto in occasione della dolorosissima morte di una persona di mezza età. E Portici, diamo al centro Balducci un segno, no? Con una preghiera anche di questa persona che andava verso la morte. Uno dice, ecco, un segno. Riguarda il denaro, sì, ma non è il denaro concreto, è il segno che attraverso il denaro si comunica di vicinanza, di solidarietà. Sono tante le situazioni che si possono anche creare, inventare, pure in questo momento di difficoltà, ecco, di crisi. Concludo nell'ultima parte, chiedendo anche a voi ancora un momento, so che non è facile seguire, ma fate conto un po' anche di essere come quando siete a scuola, un po' anche se qui non è scuola e non è scuola, insomma, no? E siamo tutti a scuola, io per primo della parola del Vangelo, perché il maestro qui non è Pierluigi. Il maestro è Gesù di Nazareth, no? Io dico qualcosa così, ma il maestro è lui. Siamo a scuola della parola di Gesù di Nazareth. Allora, questi giorni, così torno a voi che studiate, fate i compiti, leggete, questi giorni ho letto delle cose perché devo preparare uno scritto. E con commozione sono andato a rileggere alcune storie di uomini della Chiesa, vescovi dell'America Latina. Anni 60 del Concilio, fino intorno agli anni 80, ma anche dopo alcuni. Io leggo, prendo nota, riassumo, trascrivo e cosa faccio? Mi commuovo. Dico, guarda che uomini, guarda che vescovi, che uomini. Dico solo due o tre per farvi un esempio. Uno si chiamava Leonidas Proagno, dell'Ecuador. Indio, vestiva non da vescovo, metteva il poncio degli indios. Cosa ha fatto? Dice, no, io vivo, come ha detto il Papa adesso, come altri, io vivo nel palazzo del vescovo, come posso stare con gli indios? No, via. Vado in una piccola casa dove si tengono esercizi spirituali per una comunità e abitato sempre lì. C'era dittatura militare in quegli anni, dittatura. E lui ha incontrato un giorno altri, c'era qualche altro vescovo, preti, suore, laici, gente buona come voi, fedeli, venuti, no? Erano, ho letto, 45 persone. Sono entrati in borghese, come si dice, non con la divisa, 40 uomini della sicurezza. 40. Li hanno accusati di essere sovversivi, rivoluzionari, e li hanno portati nella sede loro per interrogarli. Li hanno interrogati. Il vescovo alla fine, con la sapienza del cuore, fra tristezza e sorriso, ha detto questa frase, che torna anche al Vangelo di oggi, ma sempre, ha detto: ma dice, questi uomini che sono venuti a indagarci perché siamo sovversivi, credo che abbiano dimenticato della nostra sede l'unico documento sovversivo che noi abbiamo, cioè il Vangelo di Gesù. Ecco, questi erano i vescovi dell'America. Hanno dimenticato, sono venuti a cercarci come sovversivi, hanno dimenticato il documento della sovversione, il Vangelo, perché noi abbiamo solo quello. E siccome la Chiesa dell'Ecuador era ricca di terre, di proprietà terriera di Zaccheo e di oggi, come fa, dice, la Chiesa ad avere proprietà terriere? Diamo tutto agli indios, diamo via tutte le terre della Chiesa agli indios. In forma di cooperative gli indios hanno ripreso il rapporto con la loro terra, con la loro madre terra, questi uomini di Chiesa, del Vangelo. Nel percorso di tutti questi profili, quello che mi ha colpito, commosso, uomini decisi, opzione per i poveri, contro le dittature, parlavano, entravano a visitare i prigionieri politici, dicevano: io entro, no, lei non entra, io entro, sono il vescovo, entro. Poi non direte, Cardinal Arns, lo Scheider del Brasile, non direte che è morto questo qui, che è morto di morte naturale o peggio che si è suicidato, l'avete ucciso voi, uscendo conferenza stampa a tutto il paese, lo hanno ucciso in prigione, poi messa nella cattedrale con migliaia di persone per viverne la memoria, profili straordinari, profili grandissimi. E uno di loro, appena fatto vescovo, dopo un po' di tempo, ha detto: questo palazzo non serve. Credo fosse, non mi confondo fra Arns e Lord Scheider, uno dei due. Non serve il palazzo, lo vendiamo il palazzo vescovile e con i soldi costruiamo case popolari nelle periferie e luoghi di aggregazione sociale. Queste sono state la generazione di vescovi, profeti e martiri dell'America Latina. Zaccheo portato nella Chiesa, perché anche la Chiesa ha bisogno di convertirsi, come Papa Francesco sta guidandoci, ecco, in questo cammino, in questo percorso. Ecco. Ho detto tante volte, concludo con questo perché si è appassionati e poi se no si procede, sarebbe bene, no, studiare queste figure nei catechismi. Io ho detto una volta anche al Consiglio Presbiterale, quando ero della diocesi, ma ai giovani seminaristi che studiano teologia, a quale immagine di prete, di vescovo si ispirano? A quale? Questi sono gli uomini da studiare. A chi, se no? A chi? Questi sono gli uomini della Chiesa del Vangelo. Questi, in altri continenti sono altri, ma lì, in quegli anni, c'è stata una corrente profetica davvero straordinaria, straordinaria. Ripeto, leggendo ci si commuove, si dice: così dovrebbe essere. Uomini coraggiosi, semplici, umili, poveri, ma con una forza del Vangelo nel cuore che li portava a compiere dei gesti che sembravano clamorosi, no? Dice, un vescovo vende il palazzo, un altro dice: non abito qui, vado da un'altra parte, no? Un altro dice: le terre della Chiesa, no, agli indios. La Chiesa non può tenere terre agli indios, perché loro non hanno la terra. Ecco, la conversione di Zaccheo è anche la conversione degli uomini della Chiesa, a cominciare anche dai vescovi. Dai vescovi. Un vescovo che va vestito da indio. Dice: ma il vescovo non ha i segni del vescovo? No, ma lui è un indio prima di essere un vescovo. Se no, come fa a star con gli indios? È un indio prima di tutto. Come fa a parlare con loro altrimenti? No, ultimo, questo devo raccontarvelo però, quello che qui su questo altare è venuto una volta uno del Brasile, che è monaco benedettino, no? E ha detto che era stato segretario per un po' di un vescovo che, ecco, si chiamava Don Elder Camara, piccolino. Una volta io ero ragazzino, l'ho visto a Udine, in cattedrale a Udine, piccolo, un uomo di spirito, si alzava alle 2, 3 di mattina, ogni mattina, meditava, pregava, scriveva. Allora lui, questo Marcelo Barros, che è stato qui, ha raccontato che erano come un ufficio, come una sorta di sacristia, no? E lui era suo segretario e stavano preparando un grande appuntamento della diocesi, così. E lui era un giovane pieno di vita, di volontà organizzativa, e insomma, un momento e dopo l'altro bussavano alla porta, che era sulla strada. E il vescovo, Camara, si alzava e andava lui a aprire la porta. Allora questo giovane segretario si è un po' spazientito e ha detto: sì, ma dobbiamo finire il programma, sennò quando si finisce qui? Perché va lei sempre alla porta? In caso vado io. Lui gli ha detto: no, dice, tu non pensi, dice, col cuore. Quelle persone che vengono qui a cercare me, chissà, può essere 2 o 3 giorni che sono partite dai loro paesi e vengono a parlare col vescovo. Se vedono che vai tu a aprire la porta, non sei il vescovo. Loro hanno piacere di incontrare me, mi sentono loro padre. Io andrò sempre io, non preoccuparti. Faremo di notte, faremo domani, faremo l'organizzazione del grande convegno ecclesiale, ma io devo ricevere io la gente. E poi sapete, lui era vescovo, dove ha mangiato? Lui usciva dopo, all'ora di pranzo. Camminava un bel po' per la strada, così incontrava i bambini, la gente, parlava con loro. Poi per anni, lui vescovo, per anni ha mangiato all'angolo, in un ambientino, come noi diciamo, una piccola trattoria, si sedeva al banco con gli operai, con i camionisti, con la gente, e mangiava così. Per anni Camara ha mangiato così, vescovo, nelle sue giornate. Il piatto dei brasiliani, fagioli, qualcos'altro così. Questa è la chiesa in cui io credo, a cui mi ispiro, da cui prendo forza per il mio cammino.